mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Presentazione. Lo splendido trattato del francescano padre Severino Ragazzini, Maria Vita dell'Anima, itinerario mariano alla Santissima Trinità, nella sua prima pagina riporta queste parole di grande significato e di più alta luce a riguardo del mistero sublime della nostra santa fede. Le tre persone della Santissima Trinità non sono tre statue fredde davanti alle quali io devo inginocchiarmi, neppure sono tre protettori che io devo invocare. È una vita trinitaria che io sono chiamato a partecipare, a vivere, ad sperimentare abbondantemente. Per questo sono creato, per questo vivo. È l'unico, il supremo scopo della mia vita. Così le tre persone divine sono la mia dignità, il valore della mia vita, ciò che fa della mia esistenza un dono e per cui vale la pena di vivere. Il Padre è la sorgente che satura il mio essere e tutte le mie potenze. Il Figlio ne è l'immagine invisibile che, unendomi a sé, mi divinizza. Lo Spirito Santo è l'amore per cui vivo il Padre nel Figlio. E queste tre divine persone mi hanno toccato e comunicato la loro vita, sia pure solo in germe, nel seno di Maria. È per mezzo del suo concepimento virginale che tornò a fiorire in terra e fiorisce tuttora nella mia anima la vita divina. Impossibile quindi escludere dalla grazia, vita divina dell'anima, un certo carattere, una certa impronta mariana. La mia partecipazione alla vita delle tre persone della Santissima Trinità sarà pertanto vita divina e mariana insieme. È con lei dunque che si inizia questo itinerario mariano della nostra anima a Dio, fino alle somme vette del mistero di Dio uno e trino, a nostra santificazione per entrare nel regno dei cieli, là dove troveremo la celeste mamma nostra di Dio e del paradiso intero. Un pensiero sublime di San Bonaventura, il dottore serafico, ci apre la porta più intima e profonda della genetica, potrebbe dirsi, della Mariologia trinitaria, scrivendo egli che nella Madonna, infatti, abitò corporalmente tutta la divinità e perciò giustamente è chiamata Tempio di Dio, fabbricato dalla potenza divina, adornato dalla sapienza divina, consacrato dalla grazia divina, è riempito dalla presenza divina. Si deve infatti alla potenza del Padre la costruzione di questo tempio, come il suo ornamento alla sapienza del Figlio, la sua consacrazione alla grazia dello Spirito Santo e il suo riempimento alla presenza del Verbo incarnato. E se è vero che è il nobile triclinio di tutta la Trinità, tuttavia è in particolare tempio e ospizio del Verbo incarnato. Un altro pensiero di Santa Elisabetta della Trinità, la grande mistica carmelitana a noi più vicina, ci spiega, con la sua esperienza ad alto livello della Mariologia Trinitaria, la missione più preziosa svolta dalla Madonna con la sua vita intera, che fu la grande lode di gloria della Santissima Trinità, che rispose pienamente all'elezione divina di cui parla l'Apostolo. Essa fu sempre pura, immacolata, irreprensibile agli occhi del Padre tre volte santo. La sua anima è così semplice e i moti del suo spirito così profondi da non poterli avvertire. Sembra riprodurre sulla terra la vita propria dell'essere divino, dell'essere semplice. Al tempo stesso è così trasparente e luminosa da scambiarla con la luce. Tuttavia non è altro che lo specchio del sole di giustizia, speculum justitiae. Ancora più significativo poi il nobile e lungo pensiero di San Massimiliano Maria Kolbe, l'apostolo folle dell'Immacolata, che ci presenta il mistero dell'Immacolata nella Santissima Trinità con parole che sanno di umano e ancor più di divino, poiché l'Immacolata è un essere totalmente di Dio, infinitamente più sublime di tutto ciò che ci circonda. Ecco il suo illuminante pensiero. Quando ti accingi a leggere qualcosa sull'Immacolata, non dimenticare che in quel momento entri in contatto con un essere vivente che ti ama, puro, senza alcuna macchia. Rammenta inoltre che le parole che leggi non sono in grado di esprimere chi ella sia, poiché sono parole umane, attinte da concetti terreni, parole che presentano ogni cosa in modo umano. Mentre l'Immacolata è un essere totalmente di Dio, per cui in certo qual modo è infinitamente più sublime di tutto ciò che ti circonda. Ella stessa ti rivelerà attraverso le frasi che leggerai e ti comunicherà pensieri, convinzioni, sentimenti. Riconosci pure con sincerità che senza il suo aiuto tu non sei capace di intraprendere nulla nell'opera della conoscenza e di conseguenza dell'amore di lei. Riconosci che lei sola ti deve illuminare sempre di più. Lei sola deve attirare il tuo cuore verso di sé con l'amore. Ricordati perciò che tutto il frutto della lettura dipende dalla preghiera a lei. Introduzione. L'uomo trinitario. La vita cristiana è vita di comunione con Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, secondo le parole del segno della croce, con il quale l'uomo viene battezzato e qualificato come cristiano. Il Catechismo della Chiesa Cattolica presenta e definisce il mistero della Santissima Trinità come il mistero centrale della fede e della vita cristiana, il mistero di Dio in se stesso, la sorgente di tutti gli altri misteri della fede. Per questo il cristiano nel battesimo nasce come uomo trinitario. E in verità si può dire che la rivelazione ci presenta già nella Genesi la realtà dell'uomo trinitario, contenuto nelle parole stesse di Dio Trinità. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. La somiglianza con Dio Trinità costituisce l'uomo come persona, come scrive molto bene il Papa San Giovanni Paolo II, spiegando che, grazie al carattere personale dell'essere umano, ambedue, l'uomo e la donna, sono simili a Dio. Essere persona ad immagine e somiglianza di Dio comporta anche un esistere in relazione, in rapporto all'altro io. E nell'enciclica Redemptoris Mater accomuna molto bene il valore del contenuto mariologico della spiritualità cristiana. La comunione con Dio uno e trino, in seguito, viene data ad ogni uomo dallo Spirito Santo effuso nel suo cuore, che lo costituisce in relazione diretta con la Trinità, quale figlio del Padre, membro del Figlio, Cristo, tempio dello Spirito Santo. Davanti al Dio uno e trino, di fatto, l'uomo rimane come davanti al mistero più immenso, se non apre la porta alla conoscenza della fede che aiuta a comprendere bene che il credere nella Trinità delle persone divine non è secondario rispetto al credere nell'unità divina. Il dottore serafico San Bonaventura è maestro nell'illustrare come tali misteri siano uno dentro l'altro e non siano uno minore dell'altro. E noi sappiamo che il nostro Catechismo della Chiesa Cattolica definisce il mistero della Santissima Trinità come il mistero centrale della fede e della vita cristiana, il mistero di Dio in se stesso, e quindi è la sorgente di tutti gli altri misteri della fede. In questa direzione San Bonaventura era già categorico. Senza la fede nella Trinità, è impossibile che qualcuno si salvi. Lo sviluppo della vita cristiana, poi, avviene attraverso il faticoso cammino dell'ascetica e della mistica per raggiungere la perfezione e santificazione piena, secondo la volontà di Dio. Questa è infatti la volontà di Dio, la vostra santificazione, finalizzata teologicamente e trinitariamente al gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È profondamente consolante leggere San Bonaventura che descrive con parole d'amore delicatissime la sua anima segnata dall'amore divino trinitario. Pensa anzitutto con quanta nobile natura Dio ti ha creata. La tua elevatezza naturale, credo, sta nel fatto che a tuo decoro ti fu impressa naturalmente l'immagine della Beatissima Trinità. Ammetti dunque, anima mia, quanto sia stupenda, inestimabile, la dignità di essere non solo orma, ciò che è comune ad ogni creatura, ma anche immagine del Creatore, ciò che è proprio della creatura razionale. Destati e glorifica, esulta e godi, perché sei insignita dall'immagine di Dio, adorna della sua somiglianza, partecipe della ragione, capace di beatitudine eterna. Noi nasciamo quindi dalla Santissima Trinità, chiamati alla beatitudine eterna del paradiso di Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo. Questo è il destino di ogni uomo che voglia vivere in comunione d'amore con la Santissima Trinità, che è l'amore infinito, secondo il primo e massimo comandamento. Ama il Dio con tutto il cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. E quindi, come insegna il dottore serafico San Bonaventura da Bagnoregio, la fede nella Trinità è fondamento e radice del culto divino e di tutta la religione cristiana. Ci fu il peccato delle origini, però, da parte di Adamo ed Eva, nostri progenitori, che scompigliò ogni cosa nell'uomo e portò alla progressiva decadenza e alla perdita della fede nel sublime mistero trinitario. E lo stesso San Bonaventura parla della perdita di luce e conoscenza del mistero trinitario da parte dell'uomo, sempre in progressiva diminuzione, a motivo dell'oscuramento dell'occhio umano, ossia a causa del peccato delle origini. Scrive il dottore Serafico: a causa del peccato l'occhio umano si annebbiò. Quello specchio divenne oscuro e difficile ad intendersi, e l'orecchio dell'intelligenza interna divenne sordo all'ascolto di quella testimonianza. La mistica scalata. La totalità e la pienezza della vita d'amore trinitario con Dio Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo si realizzano poi con la vita mistica nella scalata ai gradi più elevati dell'amore di unione piena, di unione estatica, di unione trasformante, di unione consumante, secondo la dottrina descritta dai santi dottori della Chiesa, Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce, fino al vertice assoluto dell'amore di unione mistica trinitariforme e unitariforme. Questa si chiama appunto la mistica scalata dalla terra al paradiso di Dio uno e trino, al paradiso della Santissima Madre di Dio, dimora eletta e sublime dei cori angelici e dei santi entrati nel Regno dei Cieli. È lo Spirito Santo che, con il raccoglimento infuso, abilita a entrare nell'area della vita mistica soltanto coloro che vogliono lasciarsi guidare da Lui, come afferma l'Apostolo Paolo. Tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. È la realtà questa della grazia particolare, quella cosiddetta della passività, che tiene i santi figli di Dio sotto la guida delle ispirazioni divine e delle mozioni dello Spirito Santo, conduttore soprannaturale dell'anima, nelle sue superne esperienze divine trinitarie, arrivando a realizzare in effetti, come scrive il Thiels, una vera inserzione dell'uomo nel movimento di comunione intratrinitaria e un'assunzione della corrente di carità che è la sostanza stessa di Dio. Si potrebbe dire di essa quel che San Giovanni della Croce scriveva dell'unione perfetta. Ecco il testo bellissimo di San Giovanni della Croce, il grande santo e dottore della mistica, che può illuminarci e attirarci all'unione con Dio amore per la santificazione che porta al paradiso dell'eterna visione beatifica nell'infinito amore divino. Infine, tutti i movimenti e le azioni e le tendenze che l'anima aveva in forza della sua vita naturale in questa unione con Dio si cambiano ormai in movimenti divini morti alla loro azione e inclinazione e vivi a Dio. L'anima, infatti, come vera figlia di Dio, in tutto viene mossa dallo Spirito di Lui, come afferma San Paolo. Coloro che sono mossi dallo Spirito di Dio sono figli di Lui. In tale maniera, l'intelletto dell'anima è intelletto di Dio, la volontà, volontà di Dio, la memoria, memoria di Dio, la gioia, gioia di Dio, e la sua sostanza, quantunque non sia sostanza di Dio perché non può convertirsi sostanzialmente in Lui, è però Dio per partecipazione, essendo unita e assorbita in Lui. riflessione. È importante, oltre che interessante, la spiegazione che il Thiels scrive a proposito di questo testo di San Giovanni della Croce, riportando le due immagini più efficaci in uso fin dagli inizi e affermando che per farsi capire, i teologi dei primi secoli si servivano di due immagini semplicissime ed estremamente utili anche per la gente colta. Quando, dicono, si immerge una sbarra di ferro nel fuoco, questa diventa incandescente, luminosa, rosseggiante. In breve, acquista a tal punto tutte le qualità del fuoco che finisce per non più distinguersi dalla fiamma, mentre tuttavia ne rimane radicalmente distinta. Così, il dono della vita cristiana ci trasforma interiormente, ci rende simili a Dio o deiformi, ma noi restiamo essenzialmente distinti dal Signore. O ancora, dicono, si può paragonare l'opera di Dio a quella del sigillo di cui si imprime lo stampo nella cera. La cera si conforma perfettamente all'immagine, si trasforma secondo il sigillo, e tuttavia ne rimane assolutamente distinta. Così l'uomo, senza diventare Dio, è trasformato e diventa simile a Lui. E il posto della Madonna? A questo punto viene da chiedersi come si inseriscono la presenza e l'esperienza di Maria Santissima nella nostra vita cristiana e nella vita mistica trinitaria? La risposta a questo interrogativo è da legarsi ancora più alla domanda radicale sulla necessità della presenza formale nella Mariologia della dottrina trinitaria riguardante l'intero piano della salvezza di ogni uomo, nel senso che, concretamente, per individuare il posto della Madonna, bisogna partire dalla via della salvezza prima di arrivare alla via della perfezione, con la santificazione di ogni anima. San Bonaventura da Bagnoregio. Per questo San Bonaventura, il dottore serafico, assicura che secondo la missione di Maria, quale madre universale, per ogni uomo ella è anzitutto la porta della nostra salvezza, per cui, confugiendum est ad misericordiam Virginis Mariae, tanquam ad portam nostre salutis. E nessuno quindi può entrare nel cielo senza passare attraverso colei che per noi è la porta del cielo. Quia nullus potest iam celum intrare, nisi per Mariam transiat tanquam per portam. Più compiutamente ancora, il dottore serafico sa tracciare l'itinerario da percorrere con queste precise parole. Come Dio, per mezzo di Maria, discende fino a noi, così pure noi, per mezzo di lei, possiamo ascendere fino a Dio. Proprio per tutto questo, San Bonaventura estende il suo pensiero, affermando, in immagini molto semplici e significative, che la Madonna è casa, è porta, è scala per ogni redento. Casa per la prodigiosa concezione di Gesù Cristo, porta per la virginale generazione di Lui, scala per l'ascensione a Dio. Sant'Angela da Foligno. Sant'Angela da Foligno, poi, con la sua esperienza mistica singolare, sa esprimere i fondamenti di una teologia che vuole diventare pratica nel vero senso della parola, facendoci apprendere la presenza materna di Maria sempre attiva per le nostre anime. Proprio Sant'Angela da Foligno ne è uno dei più grandi testimoni fra i tanti. Nell'intuizione di Angela si viene subito a scoprire, infatti, che le operazioni mistiche dell'unione dell'anima con Dio avvengono sempre attraverso Maria Santissima, con la sua assistenza e guida materna. Noi sappiamo bene, infatti, che se il divino figlio primogenito ha anche una madre, essa è tale anche nei riguardi di tutti i fratelli del primogenito da lei generati. C'è da spiegare, in effetti, che la presenza e l'esperienza mistica di Maria non sono mai un'aggiunta aleatoria o una eventualità legata a un evento a parte o a sé stante. No, la presenza e l'esperienza mistica di Maria fanno invece unità connaturale con il cammino stesso di maturazione e di crescita della nostra vita mistica trinitaria, fino alla consumazione nella gloria. In sintesi si spiega ancora molto bene il teologo Gustav Thiels, scrivendo che Maria è l'oggetto privilegiato della benevolenza del Padre, che attira tutti gli uomini verso la salvezza. È la creatura ricolmata della potenza redentrice del Verbo incarnato, morto per la salvezza di tutti. È la creatura che ricevette a profusione l'efficienza santificatrice dello Spirito Santo per guidare l'opera soprannaturale fino alla consumazione nella gloria. C'è molto di più specifico e preciso, però, come insegna il padre Severino Ragazzini, affermando che l'intera realtà della mistica trinitaria e tutte le varie esperienze mistiche trinitarie non soltanto sono fatte su misura per le mani di Maria, ma sono la sua specialità, sono una sua esclusività. San Francesco d'Assisi. Dovremmo ben sapere e ricordare, al riguardo, che per i rapporti con la Santissima Trinità, secondo il pensiero e la vita del serafico padre San Francesco d'Assisi, la Madonna può e deve essere considerata la trascendente creatura umana tutta trinitarizzata, al di sopra di tutto e di tutti, per il suo essere sublime figlia e ancella dell'Altissimo Re, il Padre Celeste, madre del Santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo. Secondo il padre Cajetan Esser, infatti, San Francesco d'Assisi non rivolge mai una lode alla Vergine che non sia nel contempo lode al Dio Uno e Trino. E si sa bene che buona parte dei testi mariani di San Francesco d'Assisi contengono un riferimento trinitario anche esplicito. Si può anche dire, infine, che la stessa forma di vita francescana è ben ricca della dimensione mariana, talmente immersa nella Santissima Trinità da poter sostenere che nell'esperienza di San Francesco e Santa Chiara la dimensione trinitario-mariana era già forma stabile e fondamentale della vita religiosa. Sublime del resto è la conferma che si ha dalle esperienze mistiche dei santi e sante francescani lungo gli 8 secoli di storia del francescanesimo, come si può rilevare dai pochi riferimenti che qui vogliamo riportare. Santa Chiara d'Assisi, la plantula del serafico padre San Francesco, nelle sue mirabili lettere a Sant'Agnese di Praga, parla di Maria Vergine, della sua unione più intima, virginale e materna, con il Verbo incarnato, il quale per tutti noi sostenne il supplizio della croce, strappandoci dal potere del principe delle tenebre e riconciliandoci con Dio Padre. E Santa Chiara raccomanda quindi la Madonna a Sant'Agnese di Praga e lo fa con queste parole che esprimono l'intera sua premura amantissima. Stringiti alla sua dolcissima madre, la quale generò un figlio tale che i cieli non potevano contenere. Eppure ella lo raccolse nel piccolo chiostro del suo santo seno e lo portò nel suo grembo virginale. San Bonaventura da Bagnoregio, il dottore Serafico, definisce San Francesco Virginis Matris Dei Servus e lo stima anche quale Cultor Trinitatis, presentando in particolare il mistero dell'incarnazione del Verbo nel grembo Vergine di Maria come il mistero di Dio da Dio, quale relazione ineffabile strettissima fra Dio Trinità e Maria Vergine. Come la donna concepisce per amore dell'uomo, così la Beata Vergine ha concepito Dio da Dio, per mezzo di uno straordinario amore divino, e perciò è detto che ha concepito per opera dello Spirito Santo. E ciò avvenne in modo così mirabile che Maria non solo ebbe lo Spirito Santo santificante, ma anche inebriante, e in tale misura che lo potette diffondere anche sugli altri. Sant'Angela da Foligno. Ecco un testo della Santa. Tutta la mia gioia era nel vedere che una donna fosse elevata a tale nobiltà, altezza e gloria, come lo era la Beata Vergine, tutta raccolta in preghiera per il genere umano. La vedevo nel suo aspetto umano, splendente delle sue virtù, e ne ero straordinariamente felice. E mentre la guardavo, improvvisamente apparve Cristo e si mise a sedere accanto a lei, nella sua umanità glorificata. Santa Veronica Giuliani, nella sua vastissima fenomenologia mistica, presenta veri e propri tratti di teologia mariana, che testimoniano il mistero di Maria Santissima, legato in maniera davvero intima e profonda con il mistero supremo della Santissima Trinità, apparendo la Santa stigmatizzata una vera maestra teologale. Bisogna dire, anzi, che per la serafica Santa Veronica di Città di Castello, il mistero di Maria Santissima fa unità inescindibile con il mistero di Dio, uno e trino. E ogni qualvolta ella ne parla, il suo linguaggio è ricco di affettività, non mancando mai tuttavia di precisione anche teologica. Al riguardo basti qui riportare il seguente testo, espresso in terminologia sicuramente mistica, che può fare di certo concorrenza anche alla mariologia dogmatica più all'avanguardia. Nel testo viene esposto con parole di grazia il legame fra la Madonna e le tre persone divine. Già dal primo istante in cui fu creata, Iddio aveva adorna quest'anima con tutte le grazie, perché mi aveva eletta per madre del suo unigenito, e per mezzo di queste grazie, con dono suo singolare, mi recò intatta e mi mantenne sempre pura e senza macchia di peccato. E ciò fu tutta opera di Dio, puro amore. E l'amore medesimo prese possesso in me di me, e sempre fui difesa e sostenuta da una vita di amore. San Massimiliano Maria Kolbe, il folle dell'Immacolata, Trattando della tematica molto delicata a riguardo della dimensione misterica trinitario-mariana, si esprime in termini di strettissima unione fra Maria Santissima e la Santissima Trinità, sia sul piano della natura umana che sul piano della trascendenza divina e soprannaturale, considerando l'Immacolata quasi una parte della Santissima Trinità, ritenendola anzi consanguinea della Santissima Trinità e quindi quasi imparentata con la Santissima Trinità, ossia in parentela spirituale con le persone della Santissima Trinità. Maria Santissima al nostro battesimo. Come insegna San Bonaventura, dunque, la Madonna, per la concezione virginale del Verbo, ebbe lo Spirito Santo non soltanto santificante, ma anche inebriante, e lo ebbe in misura tale da poterlo diffondere anche sugli altri. Questo pensiero del dottore Serafico all'evento dell'incarnazione del Verbo in Maria Vergine si integra con la compresenza di Dio Padre e di Dio Spirito, ossia della Santissima Trinità, e si estende ad ogni battesimo che si celebra sulla nostra terra. La prima effusione dello Spirito Santo che l'uomo riceve sulla terra avviene, di fatto, nella celebrazione del Santo Battesimo, che rende ogni figlio d'uomo figlio di Dio. Questa congiunzione e assimilazione fra la nascita del Verbo incarnato e la nascita del cristiano trinitario, ambedue da Maria Vergine per opera dello Spirito Santo, costituiscono il fondamento dell'analogia di cui, nella tradizione patristica, parla sapientemente, oltre che autorevolmente, San Leone Magno, con la celebre espressione a riguardo del potere divino dato da Dio all'acqua battesimale, «Dedit aquae quod dedit matri», quando la fecondazione da parte dello Spirito Santo con la potenza dell'Altissimo operarono in Maria Vergine la generazione del Verbo incarnato e la nascita del cristiano trinitario. Per questo, come all'atto dell'incarnazione del Verbo, Maria Vergine, ad opera dello Spirito Santo, genera il Figlio di Dio incarnato, ugualmente all'atto di ogni battesimo, genera in Cristo gli uomini figli di Dio. Ella è la genitrice, madre del Figlio di Dio, ed è la genitrice, madre dei figli di Dio, all'atto stesso del battesimo, a cui è sempre maternamente presente. Gesù stesso, di fatto, sul Calvario, dall'alto della croce, dichiarò Maria madre di San Giovanni Evangelista, rappresentante di tutti i discepoli di Cristo, che costituiscono la Chiesa, di cui Maria è appunto la Divina Madre. Sante e luminose sono perciò queste parole del Papa San Giovanni Paolo II, che dice così: «Come potremmo vivere il nostro battesimo senza contemplare Maria, la benedetta fra tutte le donne, come accogliente del dono di Dio? Cristo ce l'ha data per madre, l'ha data per madre alla Chiesa. Ogni cattolico spontaneamente le affida la sua preghiera e si consacra a lei per meglio consacrarsi a Dio». Il battezzato e la Madonna fanno dunque unità fra di loro, per cui realmente il battesimo ci fa figli di Dio e di Maria, come avvenne anzitutto a Gesù, nato a Betlemme, figlio di Dio Padre e figlio di Maria Madre. Per questo San Luigi Maria Grignon da Montfort presenta la consacrazione a Maria Santissima come perfetta rinnovazione dei voti o promesse del santo battesimo. Ogni battezzato, perciò, nascendo da Maria, entra in comunione con Cristo, partecipando alla sua morte e risurrezione. Ogni battezzato è predestinato a diventare conforme a Cristo, immagine visibile del Verbo di Dio, che è il primogenito fra molti fratelli. Ogni battezzato è chiamato alla santità in Cristo, attraverso l'ascetica e la mistica che portano ad essere non più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E l'attuazione completa della vita mistica, di fatto, viene data appunto dal compimento della trasformazione dell'anima in Cristo, come scrive il Ragazzini. E l'attuazione della vita ascetica e mistica è doverosa per ogni battezzato, nessuno escluso, chiamato a santificarsi con i sacramenti, ossia con un cammino sacramentale che parte appunto dal battesimo, sviluppandosi quindi con la cresima, la penitenza e soprattutto con la divina Eucaristia, chiamata anche il sacramento della mistica. Avete ascoltato Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria, di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Introduzione.